You could quiet us. The whole city of Seattle's getting riot us. We got the baddest team you've ever. E benvenuti alla terza puntata della prima stagione di Seahawks Nest Italia, il primo podcast italiano interamente dedicato ai Seattle Seahawks. Simone Faccini che vi parla, con me ad accompagnarmi i miei compagni di viaggio Marco Cherubini e Merck Bernardi. Ciao ragazzi, ben trovati.
Ciao Merck e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Un saluto a te Simone, un saluto a te Marco e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Come sempre un ringraziamento a The Cutting Edge Radio, il fantastico contenitore che ci ospita, insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non solo. Prima di cominciare vi ricordo le nostre coordinate per trovarci sui social Instagram e Twitter @SeahawksItalia e da qualche giorno ci trovate anche su Telegram @SeahawksNestItalia. Venite, accorrete numerosi che la chat è già molto attiva e non solo durante le partite, ma anche durante la settimana, e potete farci anche le domande all'hashtag chiedilo al Nest. Bene, questa puntata non è come le altre due puntate, purtroppo avrei tanto voluto esordire dicendo terza puntata, terzo Victory Podcast, ma questa è una puntata un po' terapia di gruppo che servirà un po' a me, a Marco e a Merck, e sperando di far cosa gradita anche a voi. Sono stati due giorni difficili per digerire questa sconfitta, arrivata per mano dei New York Giants in casa, il nostro Lumen Field, per 17-12. Una partita veramente, possiamo dirlo, brutta sotto tutti i punti di vista. L'attacco di New York, che era guidato per questa occasione da Colt McCoy e non Daniel Jones, è riuscito nonostante tutto a farci 17 punti, ma la cosa più grave non sono i 17 punti subiti, ma sono i 12 punti fatti dal nostro attacco, che sono veramente una miseria se paragoniamo a praticamente qualsiasi altra partita di questa stagione. Il primo tempo è terminato 0-5, quindi abbiamo fatto un field goal e una safety. Dopodiché nel terzo quarto il loro gioco di corsa ha cominciato veramente a funzionare, tant'è vero che ci hanno fatto due touchdown, entrambi fatti da Murray, uno su corsa e uno su passaggio. Diciamo che per tutta la partita il nostro attacco non è riuscito a produrre praticamente nulla, se escludiamo il primo drive della partita, quello che ha portato al field goal del 3-0, che comunque però non si è concluso con un touchdown, ma è stato un drive comunque efficace, lanci su Lockett, corse di Carson. Da lì in poi c'è stato il nulla fino al quarto quarto, dove siamo riusciti a mettere a segno un touchdown, ma non è stato sufficiente. Forse è veramente la prima volta che abbiamo visto il nostro attacco così in difficoltà, e così tanto in difficoltà anche Russell Wilson nel fare proprio gioco. Non è riuscito a trovare con costanza i ricevitori, il gioco di corsa non ha funzionato bene. Insomma, c'è molta delusione tra noi tifosi Seattle, perché la partita è stata piuttosto brutta, soprattutto una sconfitta inaspettata, visto che giocavamo contro una squadra della NFC East. Ma non voglio tediarvi troppo col mio pessimismo cosmico, vediamo se Marco e Merck riescono a tirarmi su un po' il morale, quindi parola a te Marco.
Allora Simone, ci proviamo, insomma proviamoci a tirare un po' sul morale, perché c'è poco altro da fare. Passatemi il termine, ma io dopo aver spento la televisione la prima cosa che ho pensato è: cosa cazzo è successo stasera? Perché, scusate la parolaccia, però ci voleva, perché io sinceramente arrivavo a questa partita, l'avevamo detto la scorsa settimana che poteva essere una partita a basso punteggio, che la loro difesa era, diciamo, buona, quindi ci potevano essere alcune difficoltà, però onestamente arrivare a fine partita con 12 punti fatti, di cui due fatti dallo special team, perché il safety è arrivato grazie allo special team, onestamente mi fa veramente pensare male, ecco, perché soprattutto chiudere il primo tempo con solo un field goal all'attivo, dopo che il loro attacco è rimasto a 0 punti e anche rimasto poco in campo tutto sommato, veramente dispiace. Mi sembrava che loro ci avessero concesso un pochino il passaggio sul medio corto, noi non li abbiamo sfruttati per nulla. E soprattutto mi sembrava che Russell Wilson fosse proprio fuori fase, nel senso l'ho visto più volte cambiare idea anche dopo lo snap, magari cambiare idea rispetto al game plan o alla chiamata che era stata fatta, tenere troppo palla in mano. Infatti anche dei 5 sack, secondo me almeno 2 o 3 sono causati da questo ritardo nel lanciare la palla. E ha anche mancato diversi lanci quando i nostri ricevitori erano liberi. Ho postato anche uno di questi lanci non fatti sulla chat, è proprio evidente, insomma. E, però, che dire, tuttavia, riprendo un attimo la storia del passato, prendo la partita dei Patriots contro Miami, nel 2018. Erano in quel momento 9-3, andarono 9-4 con quella sconfitta, il Miami Miracle, ce lo ricordiamo un po' tutti. E dopo persero contro Pittsburgh, andarono 11-5 e da lì dopo partì la cavalcata al Super Bowl. Quindi è una sconfitta, digeriamola, facciamo terapia di gruppo, però non c'è niente di compromesso.
Non ci sei proprio riuscito a tirarmi sul morale del tutto. Vediamo se
Lo so, ma
Merck
è
è più bravo di
impossibile.
te. Vai, Merck.
Dai, ci provo io, dai, ci provo io. Beh, Marco diceva che appena spento il televisore è andato a letto, che cazzo era successo. Io per fortuna che a cena avevo bevuto abbastanza, ho preso anche una tisana, quindi mi ha un po' facilitato il sonno e tolto un po' i brutti pensieri. Però che devo dire, ha già detto Marco, è stata una bruttissima partita, giocata dove la difesa l'ha fatta da padrona. E diciamo che però siamo anche abbastanza abituati, ci hanno abituato nel corso degli anni ad avere partite da blackout come queste, dove non gira niente, si fa grande fatica e soprattutto si perdono un sacco di occasioni mancate, perché da drive non sfruttati a dovere, 3 e 1, 3 e 2 non sfruttati, quel 4 e 1 che grida vendetta. Come ha detto Marco, quella che è stata poi una safety, che poteva benissimo essere un touchdown, e quindi andare a metà partita sullo 10-0, state tante cose che purtroppo non sono state colte. E purtroppo è mancato anche la lucidità di Wilson nei momenti chiave. I numeri sono più belli di quello che si può pensare, però cioè, nei momenti chiave è veramente mancato. Tra lanci sbagliati, lanci troppo forti, mi viene in mente quell'intercetto su Carson o il lancio incompleto su Metcalf che era in red zone. Tante piccole cose che sommate fanno una sconfitta, perché tutto sommato anche a 2 minuti dalla fine potevamo tranquillamente portare a casa il risultato. Tranquillamente no, però potevamo portare a casa il risultato. E secondo me è questo quello che divide una contender, una squadra da playoff, da una corazzata da Super Bowl. Perché una squadra Super Bowl, partite dove fatica così tanto, è in difficoltà, le porta a casa, perché è quello che conta, portare la vittoria a casa, in una maniera o quell'altra.
Comunque hai
Però
ragione, scusa se ti interrompo, se uno legge
prego,
solo le statistiche senza guardare la partita, si prende un po' le statistiche individuali, controlla, insomma dice ma Russell Wilson forse non ha giocato così male, 263 yard, un touchdown, lo dicevamo anche i microfoni spenti. Solo che poi, ma anche Chris Carson comunque ha corso 65 yard, Russell Wilson 45, non sembrerebbe una partita così brutta da parte del nostro attacco, però nulla di tutte queste yard guadagnate si sono concretizzate in punti durante tutta la partita.
sì,
Esatto.
ma anche cioè, la difesa, soprattutto la secondaria, ha giocato bene, è stato un intercetto di Dix, i sack sono stati due, vabbè, però c'è sempre stata buona pressione, abbiamo sempre messo in difficoltà, poiché avevamo contro un backup quarterback e non un titolare.
Sì, sack 2 perché giustamente lui la palla in mano l'ha tenuta veramente poco. Quindi hanno corso bene, tutto sommato, hanno corso perché loro dovevano correre. Secondo me sono scesi in campo i Giants sapendo che affrontavano una squadra forte, hanno preparato la partita bene. noi ci siamo trovati un po' in difficoltà, per dirla un po' alla Trapattoni, si è detto gatto, insomma, quindi siamo, forse dopo non abbiamo, non siamo stati in grado di trovare il rimedio al fatto che siamo scesi in campo un pochino freddi, un pochino rilassati, secondo me.
Guarda, non voglio fare il John Belushi, il Blues Brothers e trovare scuse a ripetizione per questa sconfitta, però secondo me uno abbiamo preso sotto gamba, perché secondo me non ci aspettavamo un avversario così, così tosto da affrontare, così motivato ad affrontarci. Secondo, e ricordiamoci che abbiamo giocato il Monday Night a Philadelphia, siamo tornati indietro a Seattle, ci sono stati pochi allenamenti, poco tempo per riposare, poi si è giocato la domenica pomeriggio a orario di Seattle, e il gioco di corsa, che è stato già provato, i principali interpreti del gioco di corsa non erano in gran forma, e invece loro abbiamo preso anche sotto gamba come preparazione, perché scusate, c'avete un backup quarterback, cosa farà? Andrà per lo più di corsa, e appunto ci hanno ammazzato con le corse, tanto che sono andato a vedere i numeri di Gallman, che ha corso 135 yard, famosa quella da 60 yard con 16 portate, ma sono andato a vedere anche cosa aveva combinato quelle precedenti, e contro Cincinnati, quindi un avversario che dopo che si è fatto male Barrow praticamente pensa solo alla fine della stagione, aveva 24 portate per 94 yard e un touchdown, quindi tante portate ma poco efficaci.
Sì, Marco, in conclusione?
No, in conclusione posso dire una cosa che è venuta fuori anche dopo la partita di ieri sera, cioè in NFL non si può mai dire niente contro nessuno, nel senso l'NFL è imprevedibile, non puoi mai scendere in campo pensando di aver già vinto solo perché hai un record di 8-3 o Pittsburgh 11-0 e giochi contro una squadra che si presume sia in una lega scarsa. Se scendi in campo concentrato vinci, se non scendi in campo concentrato perdi contro chiunque, secondo me.
Sì, beh, infatti allora concordo su alcune, diciamo, chiamiamole così, scusanti che ha detto prima Merkel, le posso anche tra virgolette accettare, ma prendere sotto gamba una partita di NFL, cioè nei giochi 16, cosa vuol dire prendere sotto gamba una partita? Ma non esiste proprio, cioè non è la regular season dell'NBA che nei giochi 82 ne perdi un paio perché, ma chi se ne frega, cioè,
o la MLB
bravo, cioè giochi 16 partite le devi giocare tutte alla morte, l'unica che puoi giocare non alla morte è week 17 quando sei 15-0 14-1 sicuro dal primo seed, e allora liberi tutti, ma per il resto prendere sotto gamba una partita di NFL sinceramente non è neanche una sorta di scusa, è un aggravante molto grave, cioè molto pesante secondo me.
Anche secondo me poi... però no, che io lo dicevo soprattutto perché vedo spesso che reputiamo chiunque che lavori in NFL, dai giocatori al coaching staff, chiunque, come dei professionisti maniacali, ma vediamo in qualsiasi squadra, in qualsiasi week, degli errori madornali enormi. Basta pensare anche quando in legal formation, quando hai 12 nel campo, quando non sai ancora la regola della side kick, cioè tante piccole cose, che per questo che parlavo di certe volte poca professionalità davanti a quella che invece sembra professionalità portata agli estremi.
Vero. Concludo solo considerando il fatto anche che i Giants venivano da 3 vittorie consecutive e stavano bene sia fisicamente che mentalmente, e probabilmente ha inciso tantissimo anche il fatto di non avere contro Daniel Jones, e io ripeto, noi secondo me siamo scesi proprio in campo pensando di averla già vinta questa partita.
Sì, esatto. Ho paura anch'io, però è un errore molto grave in NFL. Vabbè, direi che abbiamo ampiamente analizzato questa brutta sconfitta, ci resta che passare ad eleggere l'MVP della partita, quindi vai Marco.
New York Giants purtroppo è Gallman, perché chiaramente con quelle corse ad inizio terzo quarto e poi soprattutto con una prestazione ottima durante tutto l'arco della partita ci ha ammazzato.
Merck?
Io Io invece dico Leonard Williams perché ha giocato un'ottima partita difensiva, 2 sacchi e mezzo, 2 e mezzo di tackle for loss e un'ottima partita difensiva, contando anche che i sack di Russell Wilson sono stati 5 per una perdita di 47 yard, quindi tantino. E gran parte ce l'ha messa, lo zampino ce l'ha messa Leonard Williams.
Mamma mia, 47 yard, non l'avevo letto.
47 yard, cioè se contiamo noi 2 sack, 5 yard, quindi praticamente era nella sack, l'abbiamo buttato per terra, e invece loro 5, 47 yard, cioè
Mamma
è
mia. E
veramente tanto tanto.
visto che
Già.
in questa puntata non possiamo eleggere un MVP di Seattle, vi chiedo un giocatore che salvereste, Marco.
Io salvo Ryan Neal perché ha fatto la tip sul passaggio di McCoy, poi scaturita nell'intercetto di Quandre Diggs, e ha fatto anche il blocco nel punt che poi ci ha consentito di fare la safety.
Merck.
Io dico, dai, Jamal Adams perché ha giocato probabilmente una delle sue migliori partite da quando è in maglia Seahawks, comunque con 11 tackle, un sack, un tackle for loss. Ha colpito anche una volta il quarterback ed è sempre stato uno spauracchio per l'attacco avversario. E sentendo anche la conferenza di Pete Carroll, non è ancora al 100%, quindi ottima partita di Jamal. Nota d'onore per Brooks che sta crescendo, perché anche lui ha messo, diciamo, ha referto 11 take e l'ho sempre visto molto molto pericoloso. Anche in un'azione, adesso non mi ricordo quale, che per un attimo, per un briciolo, non faceva un intercetto, penso nel secondo quarto. Quindi sempre, sempre così. Non vorrei dire, ma sta studiando bene il ruolo di Bobby Wagner. Spero bene.
Sta crescendo, no, no,
Speriamo.
sta crescendo. Nelle ultime 2 partite sta crescendo, dai, speriamo che...
Puoi arrivare a Bobby e ce n'è di strada.
No, beh, però dai, comincia piano piano a giustificare una prima scelta.
Una prima scelta.
E ora vi chiedo invece la giocata chiave. Marco.
La chiave tattica o
Sì,
la giocata
no,
chiave?
giocata chiave, la giocata che secondo te ha segnato di più la partita.
Beh, secondo me forse la corsa di Gallman, cioè tutto il gioco di corsa ci ha dato fastidio, il loro gioco di corsa, però quelle 60 yard a inizio terzo quarto sono state forse un momento in cui la nostra difesa è andata un pochino giù di morale e ne ha risentito anche per un po' di minuti nel terzo quarto.
Merck.
Io invece dico nel terzo quarto, 5-16, quando noi abbiamo giocato un 4-1 sulle 40-45 di Seattle, quindi nostre, e Russell Wilson ha trattenuto la palla, è andato di corsa. Ha saltato un avversario, stava per essere saccato, quindi sarebbero stati dolori ancora più grandi, e poi ha lanciato un incompleto quasi impossibile. E all'inizio è andata bene perché eravamo 7-5, ma ricordiamoci che l'azione è seguita perché sono partiti poi dai 40 nostre. I Giants hanno segnato il
Il
touchdown,
secondo
quindi il
touchdown,
touchdown
eh sì.
sì. Anche lì ci sarebbe da dire perché touchdown di Morris. E lasciato completamente libero e tre in copertura e dentro la nostra end zone, praticamente lasciato a vuoto. Penso che lì fosse l'errore di Griffin, penso proprio si è mancato completamente.
Di
Sì,
comunicazione,
il lato è suo.
sì, cioè Griffin era in copertura su un altro uomo, ma doveva lasciarlo andare perché dentro in endzone c'erano almeno altri 2 giocatori, tra cui forse anche Jamal Adams o comunque Diggs, se non ricordo, e doveva invece occuparsi lui del running back che aveva fintato la corsa e poi si era allargato. Vabbè. Ok, passiamo quindi alla chiave tattica del match. Marco.
La chiave tattica è, mi devo ripetere, che purtroppo è stata la nostra, diciamo, fino ad oggi la nostra difesa sulle corse si era comportata molto bene, ancora come statistica, come numeri siamo, mi sembra, la quinta difesa sulle corse. Stavolta siamo andati veramente male e non li abbiamo contenuti ed è ancora più grave, giustamente riprendendo anche quello che ha detto Merck prima, cioè noi sapevamo che avrebbero giocato soprattutto di corsa, o perlomeno dovevamo saperlo, avremmo dovuto saperlo, quindi la chiave tattica è stata non aver contenuto le loro corse.
Merck?
Ma direi la difesa. Difesa di entrambe le squadre e la difesa dei Giants ha vinto. E soprattutto perché noi sì, siamo stati bravi in difesa, però a forza di corse ci hanno veramente consumato e hanno portato a casa il risultato grazie alle corse.
Beh, sì, sì, credo anch'io che la difesa di New York abbia veramente dominato la partita in lungo e largo, perché nessuno finora era riuscito a concedere solamente 12 punti ai Seattle Seahawks, e se vogliamo andare un po' a vederli non sono 12 quelli concessi all'attacco, ma sono almeno due di meno. Sì, direi che sono d'accordo con voi su tutto. Io ritengo che la corsa di Gallman però sia stata quella che più di tutto ha dato alla vittoria dei Giants, perché sì, la difesa ha giocato una buona partita, sì, non si può dire troppo male della difesa questa volta, anche se però voglio dire, come avete detto voi, c'era McCoy in campo. Cosa dovevano fare questi Giants? Niente di più che correre. E quindi si fa un po' fatica a perdonargli quel terzo quarto. Quel terzo quarto in cui si sono fatti tutto il campo di corsa per due volte. Vabbè, tutto il campo no, perché la seconda volta sono partiti un po' più avanti, è vero. Però concedere due touchdown così è stato un po' come sanguinare davanti al predatore. Cioè è stato proprio...
Sì, sì, ci ha tagliato le gambe.
Sì, conta che hanno 190... yard di corse, cioè tantissimo, 190, tanta roba,
sì.
È quasi due volte andata e ritorno in campo, tantissimo. Contando che è quasi il doppio rispetto alle sue 100 yard lanciate, quindi veramente tante corse.
E non possiamo neanche attaccarci troppo al fatto che la difesa si sia stancata particolarmente, perché alla fine, guardando i minuti in campo, la difesa è stata... si sono divisi i minutaggi i due attacchi e quindi le due difese, quindi non possiamo neanche avallare questa scusa.
Sì, sì, metà e metà come possesso siamo lì all'incirca. C'è da dire per spezzare una lancia a favore della difesa, che secondo me, come abbiamo già detto, non saremmo dovuti arrivare al terzo quarto stando 5-0, cioè sembrava una partita dei Mariners, no? L'attacco non veramente doveva fare di più, perché anche se è vero che la loro difesa, ripeto, non aveva concesso molti punti come media punteggio, diciamo, anche nelle partite precedenti, però il nostro attacco è uno dei più forti. Tanto per dirne una, DK ha avuto 8 target, ha fatto 5 prese e ha fatto 80 yard. E però, io non so se avete avuto voi la stessa impressione che ho avuto io, sembrava quasi avulso dal gioco, cioè secondo me avremmo dovuto cercarlo molto di più di Kay, come fa Rogers con Adams, come fa Mahomes con Tyreek Hill. Si sa che sono marcati, si sa che sono raddoppiati, si sa che vengono tenuti d'occhio dalle difese, però sono più forti, bisogna cercarli. Cioè, DK non può restare al di sotto dei 10-12 target a partita. Questo è inspiegabile, secondo me.
Sì, concordo, perché anche quelle 5 ricezioni che ha fatto positive ha sempre surclassato il proprio avversario. Mi viene in mente quello Steve Farm, che proprio l'ha schiacciato per terra. Probabilmente c'è il buco adesso in quella zolla lì. E davvero lì ha fatto, sì, dovrebbe essere cercato di più. Poi devo dire che Lockett, anche se non è stato tanto appariscente quanto Metcalf, poi lo è stato, ha fatto 6 ricezioni e 63 yard. Sì. Comunque hanno una media Metcalf di 16, Lockett di 10. La cosa che mi ha sorpreso sono le 3 ricezioni di Carson, che viene certo verrà ricordato per questa partita, per quell'intercetto che, poverino, non è colpa sua, gli è arrivato un po' è colpa sua, però gli è arrivato un missile di Wilson esagerato. Cioè Carson ha fatto 3 ricezioni per 45 yard. Vabbè, la più lunga è stata quella di 28 per il touchdown, però è stato abbastanza versatile, perché sia di corsa sia con delle ricezioni tra virgolette intelligenti.
provo...
In nota positiva rispetto alla scorsa partita contro Philadelphia, i tight end sono venuti un pochettino più fuori, perché tra Disley e Hollister mettiamo insieme 7 ricezioni e quasi 50 yard in totale, quindi un pochettino sono venuti fuori. Secondo me è mancato molto Moore, praticamente inesistente. Una presa 6 yard.
Inesistente, però i tight end, sì, hai ragione, li abbiamo cercati un po' di più, ma secondo me Russell Wilson non si fida dei suoi tight end, li cerca troppo poco, ed è il motivo forse per cui avevano in free agent avevano preso Greg Olsen, poi vabbè, si è rotto, e quindi vabbè. Però secondo me lui non si fida troppo dei tight end. Ho guardato un po' oggi qualche All 22, ho visto che spesso Hollister soprattutto era libero, ma lui non si fida a lanciare il pallone tante volte, non so, non ha fiducia in lui. Provo invece,
sì,
chiudo velocemente. Provo a dare una spiegazione al fatto di quello che diceva Marco, sul fatto che non coinvolge così tanto Metcalf. Secondo me, soprattutto dopo la partita con i Rams, dove ha lanciato gli intercetti e tutto quanto, Russell Wilson gioca tanto conservativo, troppo a questo punto, mentre con Arizona e con Philadelphia abbiamo detto lo sta facendo, ma comunque distribuisce palloni eccetera eccetera, ma con una difesa aggressiva come quella dei New York Giants doveva essere un po' più rischiare un po' di più, considerato quanto è alto e grosso DK Metcalf, che nelle palle contese può avere la meglio sui suoi cornerback avversari, e invece mi sembra che lo serva solo quando è sufficientemente libero. Deve tornare a rischiare un po' di più su di lui, perché sennò certe partite non ne esci fuori. Cioè, quando il gioco di corsa non va, quando ti danno poco tempo per lanciare, non puoi sempre aspettare che Metcalf riesca a prendere 4-5 yard di vantaggio sul corner, perché a volte devi rischiartelo. Ecco, questo.
Sì, verissimo, verissimo. Anche perché Simone Dicaia ha già dimostrato nelle partite precedenti, ma già della scorsa stagione, che di uno contro uno molto spesso li vince, quindi quando è uno contro uno, io non dico sempre, perché poi dopo chiaramente si diventa anche prevedibili, però io andrei a cercarlo molto 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 di più.
Merck, se devi aggiungere, poi passiamo a...
No, dicevo che con Metcalf sì, io farei un po' come il go-to guy, cioè c'hai un po' il Michael Thomas di New Orleans, cioè sei in una situazione sei un po' impantanato, dai a lui, Julio Jones uguale, Kelsey, vabbè, lì c'è anche Tyreek Hill, a Kansas City idem, secondo me avete perfettamente ragione. Però volevo dire, Simone, non si fida tanto dei tight end, certo, li cerca in situazioni al limite dell'estremo, perché anche Hollister gli ha provato a lanciare la palla in una situazione di terzo in end zone, quella palla era praticamente imprendibile.
Sì, un po' la disperata.
No, ma infatti non sto dando la colpa ai tight end, dico solo un fatto secondo me, cioè che non si fida, perché altrimenti dall'All 22 vedresti più palloni per questi tight end, e invece non gliela passa proprio. Forse ma questa partita un po' di più. Sì, Russell Wilson.
Dici Russell Wilson o più proprio il coaching staff proprio vede un po' nella propria filosofia di gioco e
possono essere tutte e due, hai ragione.
Se andiamo nella storia, a parte Jimmy Graham, che è stata una mezza delusione, poi si è fatto male, ma si è fatto male sempre quando praticamente faceva su lui dei touchdown, non abbiamo mai avuto un tight end di rilievo, ecco.
Sì, però ragazzi, se interrompo, se vi ricordate il Disley prima del secondo infortunio era partito con dei numeri pazzeschi, soprattutto nei terzi down, fino a che non si è fatto male in week 6, era lui il go to guy, no? E si liberava bene, portava la palla, aveva tante anche yard dopo la presa, e Wilson si fidava tantissimo. Invece questa cosa, sono d'accordo con Simone, quest'anno non sta succedendo, anche se ormai direi che sembra che Disley si sia ripreso abbastanza bene all'infortunio, perché bloccare blocca bene, in campo ci sta abbastanza bene anche spesso. Io ecco, sono d'accordo nel dire che i tight end forse dovremmo iniziare a cercarli un pochino di più, e tutto l'anno ve lo diciamo, però non sta succedendo.
Disney si è giocato comunque abbastanza bene, perché dei primi down li ha guadagnati veramente bene, da dei terzi convertiti è andato veramente bene. Ma secondo me volevano anche cambiare gioco un po' di più sui tight end, dare un po' più variabilità, perché siamo partiti a iniziare con 6 tight end, adesso ne abbiamo perso Olsen sulla strada e Wilson dato via, che ormai vabbè è un giocatore ritirato. Sono anche un Disley e Hollister, secondo me sono cambiati un po' i piani in corsa dei tight end, però secondo me Disley non è ancora al 100%, perché sennò lo cercherebbe. Mi ha detto che molte ricezioni che andavano a lui adesso vanno a Metcalf, perché Metcalf è un wide receiver, però come fisicità siamo lì vicini a un tight end.
Io sono molto curioso di vedere, tanto per buttare l'argomento per le prossime puntate, come si comporterà Josh Gordon nei terzi down, perché l'anno scorso lui veramente, finché è stato in campo, ci ha fatto prendere dei terzi down fondamentali, quindi lui ci farà tanto comodo secondo me, soprattutto considerando il fatto che anche Tyler Lockett mi sembra, ma è un'impressione mia non comprovata da nessun tipo di fatto, che abbia qualche problemino a livello fisico, però... Sì. Questa è solo un'impressione mia, ma non va più sul profondo. No? Se ci avete fatto caso, anche domenica la presa più lunga l'ha fatta intorno alle 20 yard di distanza. Una volta lui era fisso in zone, no? 24. E ora invece non va più sul profondo, va pochissimo sul profondo. Questo non è sintomo, secondo me, di qualcosa che non va. E anche Russell, ho paura che sia un pochino più indeciso, un pochino più conservativo, un po' più anche pensieroso, come dicevo prima, anche dopo lo snap, perché non lo so, vedo che si fida molto meno, che va molto meno a cercare i suoi due fuori classe.
Sì, ma sì. Comunque Lockett è sempre un po' infortunato, perché se si vanno a leggere la tabella lì degli allenamenti, lui è sempre lì tra quelli non hanno fatto l'allenamento al 100% completo, vero. Perché è sempre knee, quindi il ginocchio, quindi c'è sempre un po' questo problemino al ginocchio.
Beh, allora, prima di passare a consueto appuntamento con Marco e il resoconto della nostra infermeria, apriamo una nuova rubrica che, grazie alla chat di Telegram, possiamo ricevere le vostre domande. Ricordatevi l'hashtag Chiedilo a Nest. La prima domanda arriva da Mirko, e vorrei che fosse Marco a rispondere, e chiede: chi vorreste trovare ai playoff?
Allora, intanto saluto Mirko, con il quale scriviamo qualche articolo sul football americano per Vita Sportiva, e lo ringrazio della domanda. Che è difficile dare una risposta a questa domanda, perché se me l'avessi chiesto domenica scorsa, quasi quasi, anche noi ne parlavamo offline, avremmo scelto il quinto seed per andare a giocarcela contro la vincente della NFC East, no? E invece dopo questa domenica il quinto seed non è più tanto comodo, secondo me, perché sia Washington che i Giants hanno dimostrato di essere probabilmente in crescita e competitivi. Quindi, diciamo, per rispondere velocemente, io comunque pretenderei che Seattle, visto che lo può fare, vada a cercare la vittoria della division, e a quel punto ce la giocheremo con una tra Rams, Bucks, non so, poi Vikings, Cardinals, vediamo, il settimo seed è ancora bello, bello indeciso. Se dovessi scegliere, eviterei Rams magari, però a quel punto, ragazzi, andiamo contro una di queste tre e giochiamocela in casa.
Sì, sì. Invece, per Merck, c'è una domanda da parte di Fulvio, che chiede: che Russell Wilson avete visto in queste 4 settimane? Ok che mancava Carson domenica, ma sembrava che dormisse. Non dimentichiamo l'intercetto di circa 3 settimane fa, vado a memoria, dove poteva facilmente prendere un primo down e poche yards dalla goal line, ed invece lanciò in bocca al cornerback avversario, come fosse un QB rookie.
Ma io Russell Wilson l'ho visto più solido, tranne vabbè questa partita, perché nelle azioni chiave è veramente mancato. Però se andiamo a leggere i numeri, la cosa che fa sanguinare sono i 27 completati su 43, però ha messo a referto 263 yard, ha corso, perché ha corso 45 yard e un touchdown l'ha messo a segno. Quindi io vedo un Russell Wilson molto criticato perché da lui ci si aspetta sempre numeri pazzeschi. Magari gli ha fatto male all'inizio, soprattutto con la prima contro Arizona e contro Buffalo, il fatto di essere in lotta per MVP per la prima volta in maniera seria, e direi che dopo domenica si sia già chiusa questa finestra. E comunque sì, vedo un Wilson portato a lanciare di più, perché ha richiesto lui di lanciare di più, e ovviamente lanci di più, ti prendi le tue responsabilità e spesso fa intercetti, non è preciso. Cosa che fa un po' pensare male è una partita come quella, l'ultima contro i Giants, un lancio a Metcalf per un touchdown. Praticamente gli ha lanciato un missile imprendibile, e lo stesso quello su Carson dell'intercetto. Quindi io vedo un Wilson un po' in difficoltà, non dico che è sul viale, già sta tramontando, è sempre al suo apice, però vedo un po' in difficoltà. Magari siamo sempre abituati a vederlo uguale, e anche certe movenze, certi movimenti, questa sua elusività che prova a saltare un uomo e poi corre. Secondo me c'è qualcosa da cambiare, perché ormai le difese gli hanno preso le misure. Va bene che sei una novità all'inizio, continui, perché sei forte, sei un fenomeno, però c'è il momento in cui devi dire ok, devo cambiare qualcosa nel mio gioco. Magari anche certe volte cercare anche dei lanci corti, che vengono troppo poco cercati, e mantenere un po' troppo la palla, che secondo me è il suo difetto più grande. Perché con un offensive line certe volte un po' ballerina, trattenere troppo la palla ti porta a troppi sec.
Bene, abbiamo risposto anche alle vostre domande e ora, come anticipato, passiamo al resoconto dell'infermeria. Vai Marco.
Sì, allora partiamo dai lungodegenti a questo giro. Allora, Penny finalmente prossima settimana dovrebbe rientrare in allenamento, almeno in allenamento. E dovrebbe essere, diciamo, la prima settimana in cui provano a tenerlo in campo. E poi ci saranno chiaramente i soliti classici 21 giorni per essere, diciamo, riattivato dall'IR. Se non lo dovessero riattivare dall'IR, a quel punto sarebbe finita la stagione. Però io penso che nel giro di un paio di settimane potrebbe anche essere rimesso al roster. L'altro lungodegenente invece, che è Darrell Taylor, è un po' è una nube misteriosa, perché in settimana è andato fuori dallo stato, credo, per avere un altro consulto con un altro medico in merito alla sua gamba, che poi ricordiamo era già rotta prima di inizio stagione, però ancora non si sa niente di tutto quello che gli è successo. E quindi le possibilità che rientri in stagione sono molto, molto difficili. Per quanto riguarda invece proprio gli infortunati recenti, Ryan Neal si è fatto male domenica, è uscito con un infortunio all'anca, però dagli esami che ha fatto non ci dovrebbero essere grossi problemi, ci sta che giochi domenica, così come dovrebbe rientrare, speriamo, perché c'è un gran bisogno, Brandon Schell, il nostro right tackle. Si è visto, no? Che c'è abbastanza bisogno di lui, penso. Gli altri,
Molto.
le riserve, ecco, sia Ogwehi che Jamarcus Jones, che anche Chad Wheeler, lasciamo perdere quando è entrato. Quindi lui si spera che ce la faccia. Pitt ha detto che lo valuteranno durante la settimana, però si dovrebbe allenare, e quindi veramente incrociamo le dita. Dovrebbe anche riessere riattivato dall'IR probabilmente Quinton Dunbar, però anche lui al momento non penso che rientri, diciamo, almeno la prossima settimana o per altre 2 settimane. Dovrebbe comunque continuare a giocare DJ Reed, anche perché ci sta dando adeguate garanzie, quindi non farei, ecco, le corse per far rientrare Dunbar. C'è una piccola speranza, una piccola buona notizia anche per Greg Olsen, che tutti noi pensavamo, penso, avrebbe chiuso la carriera probabilmente con quell'infortunio. E invece Pete Carroll ha detto che sta recuperando molto bene, anche più velocemente del previsto, e che ci sono delle lievi speranze che possa essere pronto anche per i playoff, volendo. Speriamo. Basta, non c'è altro come infortuni.
Bene, grazie Marco. Ci restano giusto giusto 2 minuti per parlare della partita che ci aspetta domenica, ore 10:05 italiane. Giochiamo ancora in casa a Seattle contro l'altra squadra di New York. i New York Jets, una squadra nettamente più in difficoltà di quella che abbiamo appena incontrato. Sono 0-12, hanno appena licenziato il loro defensive coordinator Greg Williams. Vi chiedo un parere su questa partita, Marco.
Allora, vabbè, io da questa partita mi aspetterei un pochino, onestamente, una boccata di ossigeno, perché si va a affrontare l'unica difesa che può competere con noi come yard concesse sui passaggi, e quindi si spera veramente che in questa domenica Russell Wilson possa ricominciare a macinare gioco, a macinare lanci, e magari sperare dopo week 1 e week 8 di avere un'altra domenica abbastanza tranquilla, con magari, se non chiedo troppo, più di un possesso di vantaggio. Però, come abbiamo detto prima, in NFL non puoi mai sottovalutare nessuno, perché i Jets domenica scorsa, probabilmente, io non lo so, dicono che a pensare male si sbaglia, ci si chiappa quasi sempre, si dice alle nostre parti, ma per me l'hanno persa apposta, perché non lo so, stanno tankando, secondo me. Si è visto, no?
Ma anch'io spero che, come ha detto Marco, di portarla a casa, perché tank for Lawrence è la parola d'ordine. Oh, se perdiamo contro di loro vuol dire che tifiamo Jaguars, c'è poco da fare per la prima scelta del draft. La cosa che hanno mandato via Williams mi preoccupa, perché magari sono tutti un po' ripresi e magari ci fanno un po' tremare. Però spero veramente, dai, di portarla a casa. Poi veramente, guardando come è stata ridicola la vittoria dei Raiders servita su un piatto d'argento, cioè, ragazzi, se perdiamo questa non giochiamo neanche le ultime tre, cioè, contro i Jets bisogna vincere, quindi lo spero vivamente di vincere, di portare una bella W a casa, così un po' per riprendere il giusto andazzo in campo.
E una domenica tranquilla magari anche,
esatto,
per noi, no?
Tu dici il week 8 quella con i Miami Dolphins, quindi...
No, week 8 con i Niners, che sono week 1 contro Atlanta e week 8 contro i Niners sono state, se non sbaglio, le uniche due partite in cui abbiamo vinto con più di un possesso di distanza. Vero, anche quella con Miami è stata...
Sì, diciamo... che dopo Miami si è svegliata dopo ha cominciato, esatto, a macinare, ma quella, sì, è stata l'ultima partita che Miami sembrava ancora Miami l'anno scorso, quindi io me la ricordo come di averla vissuta veramente in tranquillità.
È vero, è vero. Vero, speriamo, vero. Dai, speriamo, perché ne abbiamo già avute abbastanza di domeniche al Cardio Palma. Ragazzi, io direi che per questa settimana è tutto, non mi resta che salutarvi. Ciao Marco e ciao Merck, grazie di tutto.
Ciao Simone, ciao Merck, e grazie a voi e a tutti gli ascoltatori per questa terapia di gruppo gratuita per tifosi delusi.
Un saluto ai miei compagni di viaggio Simone e Marco, a tutti voi ascoltatori, e grazie alla terapia di gruppo. Spero che guardiate anche un po' di positivo in questa sconfitta e non tutta negatività e tutto il piangersi addosso appena le cose non funzionano come devono andare.
Un saluto e un ringraziamento quindi a tutti i nostri ascoltatori, un ringraziamento speciale a chi è già entrato a far parte della nostra chat di Telegram, quindi non mi resta che salutarvi e go Hawks! A half dozen tackles that Lynch broke. Are you kidding me? Let's go. Cheetah.